File 13, pagina 71, capitolo 2, la lotta, la guerra e la deportazione antifascista. 1. Margherita Zocchi Pratolongo, italiana di fede comunista. Mio padre era segretario di una sezione rionale socialista di Trieste e fino al 1924 a casa arrivavano pubblicazioni e stampa socialista. Dopo il delitto Matteotti, i fascisti hanno incendiato il circolo del partito e sono venuti a prendere mio padre. Noi, tre figli, eravamo piccoli. Mia madre era morta nel 1918 e quando abbiamo visto mio padre, trascinato via dagli squadristi, lo abbiamo afferrato e piangendo e strepitando non l'abbiamo mollato finché non hanno lasciato la presa. Il rancore per le camicie nere è nato da questo fatto, oltre che dall'insegnamento di mio padre. Io sono del 1912 e poco prima che il regime chiudesse ogni libertà politica, mi ricordo che si organizzavano gite di giovani antifascisti durante le quali si parlava di politica. Più tardi, quando i partiti erano stati messi fuori legge, si ciclostilavano clandestinamente dei volantini e li si distribuiva. Quella volta i portoni delle case erano quasi sempre aperti e allora ci lasciavano i volantini nelle cassette delle poste o sotto l'ingresso, si facevano scritte sui muri contro il regime e contro il duce, si cucivano le bandiere rosse con la falce e il martello per esporle il 1° maggio. In un secondo momento l'attività clandestina si strutturò meglio. Ci si incontrava in gruppi ristretti e isolati gli uni dagli altri. L'idea era quella di lavorare in cellule separate per non avere la possibilità di offrire molte informazioni nel caso qualcuno cadesse nella rete del nemico. Mi ricordo che con dei corrieri arrivava la stampa di partito dalla centrale di Parigi. Nota: con il termine centrale di Parigi Margherita Pratolongo intende riferirsi al centro esterno del Partito Comunista d'Italia con sede nella capitale francese. Diversamente dalla concentrazione antifascista e dal movimento di giustizia e libertà, i comunisti mantennero una posizione di orgoglioso isolamento e rimasero strettamente collegati con i dirigenti che risiedevano a Mosca, Palmiro Togliatti. Tra il 1930 e il 31 veniva da me il corriere che mi portava denaro per il Soccorso Rosso e il giornale. Nota: Soccorso Rosso era stato costituito per sostenere i militanti comunisti e le loro famiglie colpite dai provvedimenti del regime. Non solo gli aiuti finanziari provenivano dal centro esterno, ma anche tra gli operai, quelli del cantiere di Monfalcone ad esempio. Vedi capitolo secondo tardivo, nono tema 1. Versavano una percentuale del loro salario a favore del Soccorso Rosso. Questa attività clandestina in fabbrica era la prima e più elementare forma di iniziativa antifascista alla quale il Partito Comunista dava impulso. Fine della nota. Fu in questo frangente che venni arrestata perché uno del nostro gruppo, che era stato preso dai fascisti, aveva fatto i nomi. Mi hanno fatto un processo farsa, senza possibilità di difendermi né niente, e mi hanno condannata a 2 anni di confino. Una delle cose più penose è stato il viaggio verso Ponza. È durato 25 o 27 giorni solo per arrivare a Napoli. Nota: il confino di polizia venne introdotto dal regime nel novembre 1926 nel quadro di una serie di provvedimenti per la difesa dello Stato. In alcune località del sud Italia gli oppositori del regime vengono costretti a vivere in stato di totale isolamento. Note sono le isole Tremiti, Ponza, Ventotene, Lipari e ancora i penitenziari e case di reclusione di Civitavecchia, Santo Stefano, Viterbo, Turi, Pianosa, Fossombrone, Sulmone, Volterra, eccetera. Vedi Pispriano, Storia del Partito Comunista Italiano, Einaudi, Torino, 1967. Fine della nota. Passavi da un carcere all'altro e intanto ti mettevano in camera di sicurezza assieme ai delinquenti comuni, insomma un disastro. Ho fatto inoltre 6 mesi di isolamento. Quando le guardiane venivano a prendermi in cella, la suora del carcere urlava «Politica, politica!» e tutte le altre dovevano nascondersi al mio passaggio. Nessuna doveva vedermi. A Ponza la vita era sensibilmente migliore, anche se i limiti restavano severi. Le donne avevano gli alloggi esterni, mentre gli uomini stavano in una specie di caserma. C'erano gli appelli di notte, e sempre di notte bisognava lasciare la luce accesa perché venivano a verificare se eri dentro, la corrispondenza era censurata, eccetera. Noi eravamo 13 donne e abbiamo protestato perché ci avevano proibito di andare in biblioteca, che si trovava nella caserma degli uomini, al che noi siamo andate lo stesso e loro ci hanno ritirato i libri. Più tardi abbiamo subito un processo per questo fatto e a me hanno inflitto ulteriori 2 mesi. Devo dire però che sull'isola avevamo modo di incontrarci tra di noi. 2 o 3 persone alla volta potevano stare assieme. Si discuteva non solo di politica, ma anche di libri. Mi ricordo che circolavano libri di Thomas Mann, di Jack London e altri ancora. Spesso erano libri che venivano introdotti clandestinamente. Nel 1936 sono tornata a casa e mi sono subito sposata. Mio marito era ebreo e, a differenza di me, era un sostenitore di Churchill. Sapeva della mia militanza politica e tuttavia non ha mai interferito con la mia scelta. Era un uomo meraviglioso, discreto e forte. Lo hanno deportato ad Auschwitz nel maggio del 1944 ed è morto in campo nel gennaio del 1945. Con la guerra la lotta clandestina si è fatta veramente dura. Io cambiavo spesso appartamento per non essere individuata. Per un periodo ho diviso un appartamento con mio fratello, con Luigi Frausin e con Giordano Pratolongo, il mio futuro secondo marito. Nota: Luigi Frausin è uno dei più noti dirigenti comunisti della Venezia Giulia, fuoriuscito dall'Italia nel 1926, maturò profonde esperienze politiche all'estero, fu arrestato durante una missione in Italia e condannato a 12 anni di carcere. Con la caduta del fascismo si pose alla testa del PC della Venezia Giulia. Durante l'occupazione tedesca organizzò attivamente la resistenza, cercando di avviare una proficua collaborazione tra antifascismo italiano e lotta di liberazione jugoslava. Dopo essere stato arrestato nell'agosto del 1944, venne ucciso in risiera di San Sappa. Nel 1957 gli fu conferita la medaglia d'oro al valor militare. Nota: Giordano Pratolongo, militante comunista, espatriò nel 1926 e quindi organizzò un'intensa attività politica antifascista. Uno dei principali collaboratori di P. Secchia nell'organizzazione del centro interno del partito fu arrestato in missione nel 1931 e condannato dal Tribunale Speciale a 10 anni di reclusione. Con Frausin occupò importanti cariche dirigenziali all'interno della Federazione Comunista Triestina. Più tardi, per motivi di sicurezza, fu trasferito in Piemonte, dove divenne comandante delle Brigate Garibaldi, membro del Comitato Centrale del Partito Comunista. Nel 1946 venne eletto all'Assemblea Costituente. Morì nel 1953, dopo che, già malato, aveva subito un'ennesima aggressione fisica da parte dei fascisti. Fine della nota. Per descrivere il clima nel quale vivevano posso raccontare un episodio. Un giorno avevo visto un certo Cermeli, un nostro compagno, era in uno stato pietoso. Vado a casa e dico a Frausin: ho visto Cermeli, è molto provato, credo che sia affamato. I nostri compagni facevano la fame perché erano senza la tessera annonaria. Noi avevamo un po' di fagioli, un po' di lardo. Allora gli do un appuntamento per passargli qualcosa da mangiare. Vicino alla zona dell'appuntamento sento degli spari. Io proseguo calma. Mi viene incontro casualmente una compagna che mi sibila a bassa voce che hanno sparato a Cermeli vicino al mercato. Lo hanno ammazzato come un cane ed io, che avevo per lui il lardo per sfamarlo, non so se si può capire lo stato di tensione e di dolore che si prova in quei momenti. Poi hanno arrestato Frausin e Gigante. Nota: Antonio Vincenzo Gigante, militante comunista, si rifugiò all'estero nel 1925, fu arrestato nel 1933 e quindi condannato a 20 anni di carcere. Avviò importanti contatti con la resistenza jugoslava e dopo l'arresto di Frausin fu designato segretario della Federazione Comunista Triestina. Arrestato dai tedeschi nel novembre 1944, fu presumibilmente eliminato in Risiera di San Sabba, decorato di medaglia d'oro al valor militare alla memoria. Fine della nota. Io sono stata arrestata nell'ottobre 1944, dopo una riunione di donne dove mi ero intrattenuta più a lungo del previsto. Sono corsa ad un appuntamento che avevo con una staffetta partigiana che proveniva da Fiume. Quando la vedo chiedo se ci sono novità. Mi risponde che non c'è nulla di nuovo. Intanto noto che sta a malapena in piedi, barcolla, incespica. Mi dice che è stata male e che si è appena alzata dal letto. Mi sorge subito il sospetto che sia una trappola e dico: allora non occorreva che venissi? Vedo che ha lo sguardo sfuggente, che è evasiva. L'aiuto ad attraversare la strada e appena arriviamo dall'altra parte mi allontano. Ecco che sbucano dai portoni lì attorno 3 individui e si dirigono verso di me. Io mantengo il sangue freddo e cerco di non dare segni di nervosismo. Passa in quel momento il tram e io salgo su quasi al volo. Loro mi rincorrono e mi strattonano trascinandomi a terra. Io protesto. Mi trascinano via da Collotti. Nota: Gaetano Collotti fu vicecommissario dell'Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza istituito dal regime fascista nell'aprile 1942. Collotti si contraddistinse per la ferocia delle azioni della sua banda e per le torture alle quali sottopose gli antifascisti alla Villa Triste di Trieste, intercettato e giustiziato da un gruppo di partigiani subito dopo la liberazione. Nel 1954 gli fu scandalosamente conferita la medaglia di bronzo al valor militare alla memoria. Il caso suscitò vibrate proteste. Fine della nota. Alla Villa Triste mi legano la sedia e mi sputano in faccia. Non è solo per disprezzo. Con la saliva la corrente elettrica fa più male sul viso quando applicano i cavi. Io non parlo, non dico nulla. Mi chiedono di Alba e di un certo Stocca. Li conosco entrambi molto bene. Non parlo perché sono là, di fronte a me, e mentre mi torturano si dividono dei quarti di carne e di lardo che hanno razziato in qualche casa di contadini del circondario. Ridono ed estraggono da un catino questa carne e se la distribuiscono. Questa immagine mi colma di odio e di disprezzo e mi fa sentire infinitamente superiore a loro, in grado di sopportare tutto. Rispondo meccanicamente tra una scarica e l'altra. Se sapessi qualcosa, come potrei resistere? Anche se avessi voluto, non avrei potuto parlare. Dichiaravo di non poter resistere, mentre in cuor mio sentivo che avrei potuto resistere a molto peggio. Visti gli scarsi risultati, mi consegnano ai tedeschi. Al comando dell'SS hanno le porte alte. Il tedesco ne apre una. Legano la corda sulla maniglia di fuori e la lanciano oltre. Mi trascina su una sedia, mi fa salire e mi lega i polsi dietro. Mi butta giù, urlo dal dolore. Devo avere le braccia slogate e il dolore è veramente insopportabile. Qualcuno mi comincia a colpire sui fianchi per farmi oscillare e rendere il dolore più lancinante. Urlo. Mi mettono, ma non so chi, anche il ricordo è confuso, mi mettono uno straccio in bocca, così non riesco nemmeno a respirare. Mi pare di soffocare, la testa mi scoppia, faccio cenno con la testa che parlo, mi tolgono lo straccio e sussurro. Se sapessi qualcosa, come potrei non dirvela? Come? Non so quanto è durato. In quel caso il tempo non ha più dimensione. So solo che mi sono ritrovata in cella. Una volta finiti gli interrogatori, mio padre, attraverso sotterfugi e conoscenze, è riuscito a venire a trovarmi in carcere. Mi dice: «Così mi hai fregato?» Gli dico: «Papà, quello che non avete fatto voi socialisti, dobbiamo farlo noi comunisti. Una generazione bisogna che si sacrifichi». Papà piangeva, povero vecchio. Io dico: «Papà, fai finta che sono un maschio che parte per la guerra. Abbi coraggio e speriamo di ritrovarci». Piangeva e io cercavo di fargli coraggio. A metà novembre mi hanno deportato a Ravensbrück. Sono arrivata all'alba. Era arrivato anche un convoglio di ungheresi e mi ricordo una donna con un bambino in braccio. Lo hanno afferrato e lo hanno sbattuto. A raccontarlo ancora adesso stento a credere che sia successo veramente. Ci portano a fare la doccia. Con me c'è Vida Pacor. Ci spogliamo e dobbiamo lasciare tutto fuori. Vida porta con sé la foto della sua piccola, che aveva 3 anni. Suo marito lo avevano impiccato a Trieste per rappresaglia a causa di un attentato contro la mensa delle SS. Eravamo nude. Una tedesca vede che tiene in mano qualcosa. Allora si avvicina, gliela strappa di mano e la fa a pezzi. Non si può neanche lontanamente pensare cos'è stato il campo. Verso la fine della guerra si camminava sui cadaveri. C'erano cadaveri dappertutto. Non si pensava più a niente, nemmeno a casa, a niente. Non so come sono riuscita a tornare. Posso solo dire che al mio ritorno a Trieste ho trovato una situazione difficile. I rapporti tra comunisti italiani e jugoslavi non erano facili. Ero amareggiata e delusa. La situazione locale non mi piaceva. Tema 2. Io, grazie al matrimonio con Pratolungo, mi sono allontanata dalla Venezia Giulia. Mio marito era molto ammalato. È morto nel 1953. Dopo ho cominciato a fare attività nel partito. Ho lavorato con le donne in realtà politiche difficili a Roma, a Chieti, a Brindisi, in tutto il Mezzogiorno. Sono stati anni pieni e sereni che mi hanno ripagato di tante sofferenze. Devo dire con franchezza che sono contenta di aver vissuto così. Tante disgrazie e difficoltà, ma tanta esperienza. Io tornerei senz'altro indietro. Se sapessi di sopravvivere al campo, tornerei anche là. Percorsi di lettura. Tema 1. Militanza comunista. I comunisti durante il regime fascista avevano assunto la militanza politica come una missione. Con totale spirito di sacrificio, molti non sarebbero vissuti abbastanza per vedere la vittoria finale. Era una sorte destinata solo a pochi soldati della rivoluzione. Sembrava inoltre che per accelerare il processo storico che avrebbe visto il trionfo della rivoluzione fosse necessario sacrificare una generazione. In ciò trovava fondamento il senso della rinuncia e la sfida alla morte. Il comunista russo Levinet aveva pronosticato che avrebbero visto il socialismo solo i compagni che non erano in licenza per morte. Approfondimenti. 1. Sapresti definire a grandi linee gli ideali politici che nutrivano questi militanti al punto da spingerli all'autosacrificio? 2. Con la rivoluzione russa e il dominio sulla scena dell'internazionalismo proletario, del partito bolscevico, quali differenze e contrasti subentrarono in seno al partito socialista tra la componente riformista e quella rivoluzionaria? Cerca il significato delle seguenti parole chiave: militanza, bolscevico, massimalismo, riformismo, settarismo. Indicazioni bibliografiche. P. Spriano, Storia del Partito Comunista Italiano, Einaudi, Torino, 1967. Tema 2, 1948, la rottura del Cominform. Con il 1948 non solo la contrapposizione tra il blocco dei paesi comunisti e quello dei paesi capitalisti andò irrimediabilmente accentuandosi, ma anche all'interno dello schieramento comunista, nella fattispecie all'interno dell'organismo internazionale comunista Cominform, scoppiarono contraddizioni e forti contrasti. Stalin mise all'ostracismo Tito e drammaticamente il Partito Comunista Giuliano, così era all'epoca denominato il Partito Comunista della Venezia Giulia, sotto controllo alleato, si spaccò al suo interno. La lotta politica locale, vista la contiguità con la Jugoslavia e la presenza di militanti comunisti sloveni nelle file del partito, fu particolarmente dura e violenta ed aprì drammatiche lacerazioni esistenziali e umane tra i membri stessi del partito. Approfondimenti. 1. Quali furono i motivi di contrasto tra Stalin e Tito? 2. Ricostruisci a grandi linee il percorso della Terza Internazionale Comunista, perché ad esempio nel 1943 Stalin ne impose lo scioglimento? 3. Quali diverse caratteristiche assunse invece il Cominform e quali circostanze indussero a ricostituire un nuovo organismo internazionale comunista? Vendi anche capitolo secondo, Candotto, decimo, tema 4. Cerca il significato delle seguenti parole chiave: titoismo, stalinismo, internazionalismo, non allineamento, Comintern, Cominform. Indicazioni bibliografiche. F. Claudin, La crisi del movimento comunista dal Comintern al Cominform, Feltrinelli, Milano, 1970. A. Bonelli, Fra Stalin e Tito, Cominformisti a Fiume, 1948-1956. Istituto per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, Trieste, 1996. Pagina 77.